Ok, magari cominciamo prima col quadro storico, così diamo un filo conduttore, perché vabbè, le mobilitazioni saranno nei prossimi giorni, quindi cominciamo il 30, cioè da domani, e saranno fino al 7 agosto, con il 1 agosto la chiamata nazionale. Tutto questo è legato agli sgombri di cui stiamo parlando. Allora, intanto magari cominci tu, no?
Sì. Sì, allora, ciao a tutte e a tutti. Sono passati 30 anni dal 1990, da quel particolare periodo storico che verrà ricordato come la breve estate dell'anarchia. Se già da prima della caduta del muro si poteva parlare di un movimento di occupazione a Berlino Ovest, è invece solo dopo la caduta del muro che ha inizio una vera e propria ondata di occupazioni a Berlino Est. La prima è avvenuta subito a gennaio, tra gennaio e febbraio del 1990, coinvolgendo tantissime persone di diverso genere, soprattutto famiglie, che cercavano magari un alloggio più grande, in quanto magari vivevano in spazi angusti a Berlino Ovest, che era diventata molto affollata perché ultimamente, prima della caduta del muro, c'era questa legge per cui non era obbligatorio fare il servizio militare. Quindi tantissimi giovani, artisti e persone che volevano protestare contro il servizio militare e non farlo, si stabilivano a Berlino Ovest. Appena cade il muro, tutta Berlino Est, quasi nella sua interezza, viene abbandonata dalle famiglie che vivevano, molte buttando le chiavi nella spree e lasciando quindi gli appartamenti già immobiliati per trasferirsi di corsa all'ovest a cercare quel sogno che gli era stato negato per anni. Questo movimento, ha comportato interi quartieri completamente vuoti e a disposizione di tutte le persone che cercavano un alloggio o anche uno spazio dove poter costruire un progetto comune. Così come è stata, e questa è stata la seconda ondata delle occupazioni, che hanno avuto invece una valenza più politica e sono state quelle che sono partite con il 1º maggio del 1990. Diciamo che la manifestazione del 1º maggio del 1990 è stata particolarmente calda e importante perché a seguito di quella manifestazione viene occupata tutta la Mainzerstraße, che era un'intera via dove 13 edifici vennero occupati su entrambi i lati. Tutti questi edifici erano completamente lasciati vuoti e mobiliati da anni perché c'era questo piano regolatore di voler demolire completamente l'intero isolato per costruire dei palazzi popolari, degli edifici, essendo ritenuta una periferia, quel quartiere, volevano costruire i cosiddetti Plattenbau, queste case popolari multipiano.
Quindi insomma, il 1990 è un anno molto florido per i movimenti e per le occupazioni. Come si è arrivati quindi al presente, ovvero una città in cui è praticamente impossibile occupare e come ci siamo dette in questi giorni in cui ci sentivamo per preparare la diretta di oggi, insomma, ci sono tanti elementi da sviscerare, ma quelli che ci sembravano più interessanti erano proprio il fatto che appunto gli house project, la musica underground, la cultura alternativa da essere elementi con una forte prospettiva di rottura sembrano essere diventati, non so come dire, ma una sorta di solo ricordo della forza che avevano in quegli anni. Come si è arrivati alla deconflittualizzazione che vediamo nella città oggi?
Beh, allora, diciamo che più che un ricordo, la musica alternativa c'è, la musica underground c'è, il movimento underground c'è, ma spessissimo viene venduto nel pacchetto Berlino, no? A livello proprio anche turistico. Quindi ci sono anche un sacco di tour turistici che visitano i house project e fanno foto alle facciate, ai graffiti, oltre a quelli, no, del muro, quelli famosi. Quindi diciamo che siamo diventati un'attrazione turistica in un certo senso. E non è un elemento da poco questo, oltre al clubbing questo è un altro elemento interessante per il turismo in questa città. Comunque, sostanzialmente quello che stava dicendo la compagna era che appunto dopo l'occupazione ci fu una repressione fortissima e in questo senso è importante ora che noi vi raccontiamo il fatto che esiste una cosa che si chiama Berliner Linie che è stata diciamo costruita in 30 anni fa, no? E la Berliner Linie, te lo vuoi spiegare?
Sì, diciamo perché appunto il movimento delle occupazioni era impossibile da sedare, venivano occupate anche 20-30 case in un giorno. E quindi la reazione da parte del governo è arrivata molto forte, che ha decretato tolleranza zero verso qualsiasi casa occupata con l'ordinanza cosiddetta Berliner Linie. Tutte le case avevano, con la Berliner Linie tutte le case dovevano essere sgomberate, liberate entro 24 ore se il proprietario era Berlino e presentava reclamo. Altrimenti dovevano iniziare i lavori di demolizione. Quindi alcune case occupate si rifiutarono di entrare in contrattazione con questa legge e quindi vennero sgomberate violentemente, mentre altre vennero legalizzate attraverso contratti di affitto e di vendita e sono gli Austroietto che ancora adesso esistono a Berlino, in città.
Sì, quando ci fu il tavolo di trattative, per chi l'ha vissuto in quegli anni, ci racconta che è stato un momento di divisione pesantissimo. Chi ha accettato è stato anche visto come traditore, c'è però da immaginarsi che la città vedeva soldati per strada che venivano a sgomberare i quartieri, no? Quindi c'è anche chi non è che ha avuto diciamo, molta scelta. C'è chi ha firmato questo tavolo di trattative e per la legalizzazione, ha avuto anche per un numero di anni, i primi 10, 15, 20 anni, un buon contratto d'affitto se vogliamo a livello monetario, e però è sparito un po' dalla scena politica della città. C'è chi invece è rimasto nonostante il contratto e qui arriviamo agli sgomberi anche di questo periodo, ha continuato a fare politica, vedendo comunque alla scadenza del contratto, quindi più o meno 10 anni fa, perché erano contratti più o meno ventennali, salvo alcune eccezioni, quindi già 10 anni fa cominciamo a vedere i primi problemi, no? Scadono i contratti, che chi li ha fatti negli anni 90 pensava wow, 20 anni sono tantissimi, poi invece passano e le generazioni dopo si sono trovate con in mano delle case senza più contratto. C'è chi allo scadere del contratto è riuscito a comprare casa, quindi la Riviera 78, il Tommy House, insomma vari sono riusciti a comprarsi casa. C'è chi allo scadere del contratto, tipo Rack House, nonostante l'infame incendio a qualche giorno dalla scadenza del contratto, sono riusciti a tenerlo e hanno in mano un buon contratto, perché vabbè, penso che sia uno dei pochi esempi di proprietà statale. Per molti altri invece cominciano i problemi allo scadere appunto di questi contratti. Ora, chi è sotto sgombero in questo momento è in vari punti della città, quindi Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg e Mitte. A Friedrichshain quindi vediamo Enrique Strasse, il Libid 34, che è l'Austroject queer, anarco-queer, l'unico in città. Poi c'è il Rigger 94, che è diciamo, quello più politicamente sotto attacco comunque, sempre anche al di là dello sgombero. Poi abbiamo l'altro project è il Copi a Mitte, e qui parliamo di un caso che viene cosiddetto risico capital, perché il Copi fa parte di un progettone più grosso in quell'area, poi magari ne parliamo meglio. Poi abbiamo a Schöneberg il Drugstore Pozze, che è uno dei Jugendzentrum, penso il più vecchio di Germania, più di 50 anni. E poi abbiamo due Kids Kneipe, cioè bar di quartiere, comunque legati a vecchie occupazioni, che sono il Syndicat Hanoikon e la Muay Thai a Kreuzberg. Tutti questi casi sono diversi l'uno dall'altro, quindi se ci chiediamo che cos'è più sgombero politico e che cos'è più sgombero economico, dobbiamo poi andare a vedere nello specifico, perché ogni casa, ogni bar, ogni centro giovanile poi alla sua storia, sono tutte molto diverse.
Ecco, certo, ti interrompo solo un secondo appunto per esattamente su questo punto, cioè secondo voi riconoscete una linea in qualche modo più generale, cioè la maggior parte degli, diciamo, gli house project, soprattutto quelli dal valore anche della storia politica, secondo voi sono sotto attacco per una messa a profitto puramente economica, o anche ovviamente perché c'è una simbologia politica dietro, e quindi una città con meno posti, diciamo, di cultura antagonista in generale è più facile da gestire, è più facile da modificare anche dal punto di vista urbano, e in generale è più facile da poter plasmare, ovviamente, per quelli che sono i profitti, soprattutto per quanto riguarda il Liebig, la Rieger, il Copi. Ad esempio, i proprietari sono comunali, cioè è l'amministrazione, oppure dietro i proprietari sono privati con in futuro progetti già specifici di speculazione o di gentrificazione?
Beh, per quanto riguarda il Liebig 34, che si trova nella Riegerstrasse, diciamo che la Riegerstrasse negli ultimi anni, da strada periferica piena di case distrutte e semiabbandonate, si è trasformata nella principale arteria commerciale di appartamenti di lusso che venivano venduti a prezzi esorbitanti. Ovviamente la presenza di questi spazi sociali comporta un abbassamento del valore dell'immobiliare del metro quadro, e quindi anche gli investimenti che sono stati fatti precedentemente non riescono ad avere il valore reale, in quanto la presenza di questi spazi ne svaluta gli immobili. Quindi diciamo che la gentrificazione che sta avvenendo a Friedrichshain sta cercando di trasformare completamente il quartiere, cancellando questa realtà, cambiando completamente i fruitori di un quartiere, da appunto cancellando gli spazi sociali e trasformando il quartiere in un luogo semplicemente di consumo, usa e getta, e di locali senza sostanza e senza politica. E, diciamo invece, per quanto riguarda magari l'attacco al Rieger 94, è stato molto più probabilmente un attacco a livello politico, in quanto magari appunto la presenza di questi posti è scomoda.
Sì, certo, poi il Rieger 94 ha vari proprietari, ci sono degli appartamenti su strada, gli appartamenti dietro, e poi c'è il bar, e sono tutti proprietari diversi, non si capisce mai poi in sostanza, io veramente non ho mai capito in sostanza chi è il proprietario di cosa. Per esempio, due o tre settimane fa alcuni di questi appartamenti sono stati venduti a qualcuno e è arrivata una quantità di polizia incredibile, hanno fatto dei buchi sul soffitto, più che altro per rendere inagibili gli appartamenti, hanno minacciato di farli uscire, nonostante poi loro avessero dei contratti di affitto, quindi poi a volte arrivano anche questi sgomberi con un sacco di polizia assolutamente non legali. Come possiamo ricordare anche il Liebig 14, quello che stava di fronte al Liebig 34, anche quello più o meno 9 anni fa è stato sgomberato illegalmente. Ci sono anche questi casi qui. Calcolate una cosa, che Riegerstrasse ha una quantità di numero di forze dell'ordine per strada che è veramente impensabile in un altro posto d'Europa. Cioè, sembra un po'... Sembra una zona un po' a parte, no? Rispetto ad altri posti della città. Infatti è definita Gefahrengebiet, cioè zona rossa in sostanza. Poi, se volete, magari vi spieghiamo meglio la storia di queste zone rosse.
No, una domanda un po' al volo, appunto, che legata a questo che tu hai appena detto, cioè questi comunque sono posti e tutti sono luoghi, sono zone della città che hanno visto anche nel tempo un aumentare della presenza, immagino, poliziesca, cioè con la diminuzione ovviamente dei posti presenti, una messa a profitto, una gentrificazione più o meno evidente, presumo che controlli, presenza poliziesca sia via via ogni giorno sempre più, non so se pressante, però in qualche modo visibile, tangibile, e anche questa presenza vada in qualche modo anche a trasformare, no, la fruizione stessa di quartieri, di vie, diciamo, di isolati.
Sì, se prima
comunque la Riegerstrasse era un po' la strada utopica per eccellenza dove la polizia non passava mai, negli ultimi anni, soprattutto dopo lo sgombero dell'IBIC 14, la presenza di polizia è diventata massiccia e diciamo che non se n'è più andata, al fine di trasformare l'intero quartiere attorno a Riegerstrasse come Gefahrengebiet, che vuol dire zona pericolosa letteralmente. In questa Gefahrengebiet la polizia è autorizzata a fermare, identificare, perquisire a fondo chiunque, passanti e residenti, senza avere sospetti concreti. È un'istituzione non autorizzata, anche diciamo illegale, nel senso che parte da una legge che era stata fatta ad Amburgo per una vera zona pericolosa, che era quella del porto, dove appunto relativa a crimini di notevole importanza come rapine, crimini organizzati, traffici di droga, come appunto succedeva nella zona portuale di Amburgo. In seguito la polizia ha esteso questa terminologia anche ad alcune zone di Berlino.
Prima di Amburgo, durante lo sgombero del Rote Flora nel 2015, e poi arrivò anche questa cosa qui a Berlino sempre nel 2015, sempre a Rieger, e questa cosa è andata avanti qualche mese, ed lì è stato il primo momento in cui cercarono di sgomberare il 94, il Rieger 94, e per mesi girare per Rieger era possibile solo se si aveva un documento e si era residenti nella zona, se no si poteva rischiare, se si aveva diciamo la faccia troppo punk, per nulla, perquisizioni e fogli di via dalla parte di quartiere, cioè una roba abbastanza stupida. Però in quel periodo lì si mossero molti avvocati e riuscirono, attraverso un processo che c'era già stato ad Amburgo, a dimostrare la diciamo incostituzionalità di queste zone. Però a distanza di qualche anno torna la storia, quindi non si capisce, cioè, è sempre un po' questo modo fra il legale,
certo,
e illegale,
un modo per creare terrore e intimidazione a chiunque voglia passare all'interno di questo quartiere, e quindi con la scusa dei fermi e dei posti di blocco anche allontanare i compagni che magari vogliono portare solidarietà ai posti, non farli avvicinare e tenerli lontani per 48 ore dalla zona in cui loro vorrebbero recarsi, appunto per portare solidarietà o supporto.
Certo, un metodo repressivo che semplifica sicuramente controlli vari, e anche mi viene da riflettere, è molto didattico, no? Cioè sull'utilizzo o l'ingresso di un metodo repressivo magari per un evento specifico, che possa essere appunto un grande corteo, un G20 o lo sgombero specifico in una realtà, e poi ovviamente superato quel passo è molto difficile tornare indietro, nel senso che poi lo strumento verrà sempre più utilizzato. Abbiamo una domanda anche dal punto di vista più legato economico e welfare.
Ma sì, in realtà ci piacerebbe anche analizzare l'altra faccia della pacificazione che la città ha vissuto, ovvero abbiamo analizzato finora l'aspetto repressivo, ci sembra che esista anche un altro tipo di misure più di tipo economico, e mi verrebbe da dire tra virgolette tollerante, ovvero in una città super turistica come Berlino, il cuore di una delle nazioni più ricche d'Europa, e anche di fatto un modello di gentrification piuttosto di successo, oserei dire, almeno appunto sempre parlando di Europa, come ha anche influito sul fatto che il livello, cioè, insomma, i movimenti politici pian piano si appiattissero, perdonatemi. Come hanno influito anche appunto questo strizzare l'occhio in maniera tollerante nei confronti della cultura alternativa, della musica underground, che però poi è stata prontamente riassorbita nei circuiti commerciali, o anche appunto il benestare alle occupazioni o comunque agli spazi sociali autogestiti qualora sottostessero a una locazione e appunto con livelli di conflittualità piuttosto bassi. Come questo può aver influito all'arrivare alla situazione di oggi?
Oddio, mi sono un po' persa nella tua domanda, però cerchiamo di rispondere. Allora, prima di
ha
tutto,
fatto un domandone, scusatela.
Allora, gentrificazione a Berlino. Berlino dopo la, partiamo un po' da indietro, Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale è mezza rasa al suolo, no? Piano piano viene ricostruita. Mi viene in mente l'esempio di Potsdamplatz, no? Per esempio, quella fino a 20 anni fa era una spianata desertica e ora c'ha dei palazzi della Sony esagerati.
Certo, parliamo di uno dei progetti di architettonici più ambiziosi e probabilmente futuristici, esatto. E imponenti dell'ultima, no, adesso non mi ricordo, però forse la prima decade del 2000 o comunque fino agli anni 90.
Io mi ricordo la prima volta arrivai a Berlino nel 2001, non c'era nulla, proprio nulla. E comunque, insomma, quindi per anni e tuttora ci sono state zone proprio vuote, i cosiddetti brache, in centro città. E questa è una condizione che evidentemente, se finché non c'erano soldi per costruire, rimaneva così, una volta che la città diventa interessante a livello economico, questi posti vengono sfruttati, no? Vi faccio un esempio, hanno costruito a fianco al muro qualche anno fa un palazzone appartamenti di lusso sullo Spree, in una zona che teoricamente non poteva essere costruibile perché era proprio appiccicato al pezzo di muro, quello famoso con i graffiti. E quindi ora se tu ci fai una foto al muro
hanno tolto un pezzo di muro,
è vero, hanno dovuto togliere pure un pezzo di muro, quindi vabbè, insomma, c'è stata a livello speculativo un'attenzione a Berlino, probabilmente anche perché ha fisicamente molto, molto spazio, no? E ce n'è ancora tantissimo, perché qua stiamo parlando ancora solo dentro al Ring, che è un po' la zona 1, se vogliamo immaginare, quindi il mero centro. Come usciamo dal Ring c'è ancora tantissimo altro spazio facile alla speculazione. Calcolate che qua abbiamo Google che ha provato a fare un campus, poi vabbè, siamo riusciti a non farglielo fare, ma comunque Facebook anche
Amazon, no? Se non sbaglio, ho cercato
ci sono Amazon, è una città in cui stanno arrivando tantissime società, no? che hanno bisogno di appunto questo spazio.
La nuova Londra viene chiamata, no? Probabilmente.
Sì, la nuova Londra, la nuova New York
dei prossimi decenni.
Viene chiamata, viene denominata Silicon Alley, no? Questo meccanismo economico, quindi la città sta diventando una Silicon Valley in certi sensi, europea, in cui le start-up fioriscono moltissimo, start-up legate ad aspetti creativi, ma non solo, anche ad aspetti evidentemente informatici, quindi le costruzioni di Bitcoin piuttosto che insomma le app, quindi vabbè, un po' la città del 3000.
Ok, mi è venuto in mente un modo per semplificare di molto la mia domanda di prima, ma proprio di molto, ovvero prima parlavamo insomma in un sistema di il bastone e la carota, no? Per ottenere quello che si vuole. Prima parlavamo di repressione, quindi del bastone, qual è la carota? Questa era la questione, ovvero tolleranza, pluralismo culturale, l'idea di una città aperta, questa, insomma, parliamo un po' della carota.
No, infatti ci stavo arrivando. Ora, la carota qual è? Boh, io ti posso dare la mia analisi personale, ma penso che sia abbastanza facile. Diciamo, qua in Germania c'è un welfare sviluppatissimo. Questo welfare è legato a aiuti sociali integrativi per la disoccupazione, eccetera, eccetera. E si chiama Job Center. Questo Job Center, questi aiuti pagano anche gli affitti. E moltissimi compagni, compagne, moltissimi a Project vivono su questo job center per una questione di precarietà, mica perché è bello stare diciamo sotto il controllo dello Stato, perché poi ovviamente il job center è un'istituzione che dà, perché dà soldi, ma vuole anche, quindi vuole sapere la tua vita personale, vuole avere tutti i tuoi cazzi, vuole ti controlla il conto bancario, fa pressione perché tu faccia i lavori che allo Stato tedesco interessano, no? Soprattutto se sei straniero. Dà tantissimo e vuole. Quindi essere parte del job center è un problema, cioè, diciamo che è anche un controllo sociale, no? Questo tipo di sviluppo del welfare. Quindi la carota sicuramente è questa, nel senso che sì, tu sei in una città super friendly, dove puoi fare il punk e comunque trovi lavoro, dove ci sono feste di qualsiasi genere, diciamo che se gli affitti sono costosi, invece poi ecco, devo dire che per uscire è ancora una città abbastanza abbordabile. Poi dall'altro però devi anche fare i conti col fatto che per poter vivere a Berlino in questo momento o hai dei soldi che puoi investire in un affitto, negli spostamenti, perché comunque diciamo poi la rete urbana è molto costosa, o devi farti pagare, e poi anche ti devi pagare l'assicurazione sanitaria, che qua è obbligatoria ed è privata. O hai i soldi per questo, o devi farti pagare tutto quanto dallo Stato, e moltissimi compagni questo hanno.
Certo, certo.
Quindi spessissimo, sai, fra lo squatting e il farsi pagare un affitto dallo Stato, molti hanno scelto per la seconda. Calcoliamo anche che gli house project sono pieni anche di ragazzi giovani, che il periodo dello squatting negli anni 90 per loro è storia, non hanno mai vissuto quel periodo lì, quindi anche la pratica probabilmente, e questo non solo a Berlino, in Germania, ma un po' in tutto il mondo, si è un po' persa, no? E senza contare che ci sono stati una serie di tentativi di occupazioni, perché ci sono stati ovviamente in questi anni, che sono finiti, come diceva la compagna prima, in quel Berliner Linie, e quindi nello sgombero coatto a 24 ore, che quindi ovviamente ti fanno anche riflettere se ti vuoi spendere in un'occupazione.